Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, io sono molto felice e molto onorato di avere con noi il professore Matteo Bassetti, noto a tutti come professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Genova e non solo. Professore, io le faccio una brevissima presentazione perché dovrei stare qui solo 20 minuti per presentarla. Quindi comunque grazie professore per essere qui con noi.
Grazie a lei, grazie dell'invito.
Professore, lei oggi è uno dei massimi esperti veramente a livello internazionale nella lotta antibiotico resistenza, gestione delle infezioni critiche, ma io oggi, come le avevo preannunciato, vorrei fare un podcast perché faccia comprendere ai nostri ragazzi come lei è arrivato a essere appunto professore ordinario alla Policlinico San Martino. Qual è stato il momento in cui ha capito realmente che le malattie infettive sarebbero stata la sua strada? C'è stato un momento topico o è stato graduale?
Ma allora, diciamo che io ho un peccato originale, che è quello di essere figlio di un professore di malattie infettive, quindi sicuramente ho respirato da che ero bambino in casa l'aria di microbi, l'aria di virus, batteri, che quindi mi ha indirizzato verso quello che era il percorso di mio padre. Poi ho deciso di seguire le sue orme, ma ahimè, mio padre è morto ormai 21 anni fa, quindi ha potuto darmi meno di quello che speravo che mi potesse dare, soprattutto dal punto di vista di quelli che sono gli insegnamenti di questa materia. Però mi ha dato tanto dal punto di vista della voglia e dal punto di vista, come dire, della capacità di leggere questa materia, questa disciplina che è in continua evoluzione. Insomma, alla fine la scelta è stata anche per quelli che erano i risvolti di ricerca che ci sono in questa materia, che insomma sono di fronte agli occhi di tutti, perché le malattie infettive, insomma, al di là del Covid che ci ha riguardato tutti, che è comunque una malattia infettiva, ci sono tanti aspetti anche diversi dove si può fare veramente ancora molto e sono ancora tantissimi mondi nell'ambito delle malattie infettive inesplorati che meritano di essere studiati e approfonditi. Quindi diciamo che è una passione che viene da lontano, che però è ancora quella fiammella iniziale, che era una fiammella piccolina, è una grande fiamma che arde dentro di me e con voglia di fare ancora molto. Quindi credo che se dovessi dire a un giovane quali sono gli ambiti della medicina in cui c'è da scoprire di più, ci metterei certamente tra gli altri, ovviamente, le malattie infettive.
Sicuramente questo è un messaggio che deve passare, ma volevo appunto chiederle, oggi gli studenti sono sopraffatti da tante nozioni, dovute probabilmente anche all'intelligenza artificiale, ma non solo, perché i social, scuola, famiglia, amici, a volte pressano troppo questi ragazzi. Io vorrei appunto chiederle quali sono, secondo lei, quale consiglio potrebbe dare ad uno studente che si sente appunto sopraffatto da tutte queste emozioni e nozioni che arrivano a un 18enne che deve scegliere la carriera?
Allora, sicuramente oggi sono bombardati questi ragazzi, arrivano informazioni da più parti, spesso sono anche informazioni non del tutto corrette, sono anche fuorvianti, dove con specchietti per le allodole che ti fanno pensare a facili guadagni, facili carriere. E anche nell'ambito diciamo, della medicina ci sono un sacco di soggetti che fanno interessi loro e meno quelli del ragazzo. Quindi credo che oggi a un ragazzo di 18 anni non gli si può dire vuoi occuparti di malattie infettive, però sarebbe già tanto se un ragazzo di 18 anni avesse voglia di occuparsi di medicina e quindi che avesse la passione di fare il medico, perché sapendo che è un mestiere molto difficile, ma che è anche un mestiere fatto di straordinarie soddisfazioni, come pochi altri credo possano possono dare. Quindi a un ragazzo di 18 anni mi sento di dire che se ha tra i sogni del cassetto quello di fare il medico, sappia che è un mestiere straordinario, dove è molto difficile il percorso di studi, però dove bisogna cercare sempre di più di essere meno nozionistici possibile, perché oggi l'intelligenza artificiale, come giustamente ha detto lei, finisce di darci molto di quello che entra nel nostro cervello. Allora, io credo che sia importante oggi per un ragazzo lasciare da parte la nozionistica e concentrarsi sulla parte pratica, concentrarsi sulla parte del rapporto anche medico-paziente, su quella che è la parte dell'empatia, perché quella una macchina non la sostituirà mai. Mentre la parte nozionistica, alla fine, se c'hai un buon sistema di intelligenza artificiale, ti può aiutare. Meno ti aiuta per quello che è il rapporto col paziente, la costruzione di quella che è la parte più emozionale, più anche più intima di questo mestiere. Quindi mi sento di dire che la nozionistica finirà di cadere, ovvero tutte le informazioni che noi diamo oggi ai ragazzi servono, ma non lo so, forse ha più senso dare meno informazioni nozionistiche e concentrarci da subito magari di più su capire se uno è in grado di mettersi in gioco più dal punto di vista intimo che non dal punto di vista delle competenze tecniche.
E questo probabilmente non solo appunto nel campo medico, ci sono i cosiddetti, come lei probabilmente intendeva, i fuffavuro, e quindi i ragazzi vanno dietro questi TikTokers, Instagram, eccetera, che fanno vedere delle carriere splendide con pochissimo sforzo. Facciamo comprendere ai nostri ragazzi, come diceva lei, che bisogna studiare, sono dei percorsi difficili, ma ci sono dei grandissimi risvolti non solo da un punto di vista lavorativo ma anche appunto emozionali. Professore, lei ha fatto tantissimi studi anche all'estero. Quanto è importante per uno studente, per una studentessa, confrontarsi anche con un tipo di medicina diverso rispetto a quella italiana?
Io credo che sia molto importante, che sia all'estero o che sia anche all'interno del proprio paese, un modo diverso di vedere la medicina, perché poi alla fine la costruzione di un curriculum che serve comunque nella professione medica si fa anche guardando come lavorano gli altri. Quindi io sono abbastanza nemico di quelle formazioni fatte che ci si laurea in un ateneo, ci si specializza in quell'ateneo e poi magari si finisce di lavorare nell'ospedale che appartiene a quell'ateneo, perché hai, secondo me, una visione straordinaria di quel luogo, però non hai avuto modo di confrontarti. E qui, siccome la medicina, ma tutte, devo dire, le arti e i mestieri sono fatti di confronto oggi, quindi confrontarsi, andare all'estero o andare comunque in un'altra università è molto importante. Ma quello che voglio dire, ragazzi, è che è molto importante, perché per esempio loro magari vedono Bassetti, lo vedono o come o lo detestano o lo apprezzano, però vedono in qualche modo una figura compiuta. E uno pensa, ah, questo è arrivato ed è diventato Bassetti, famoso, noto e quello che è, perché ha avuto una botta di fortuna nel momento in cui è arrivato il Covid, che è diventato visibile. Io quello che vi voglio dire è che non è così, perché dietro a oggi un personaggio, come sono diventato io, anche popolare, c'è un lavoro impressionante, quindi non arriva nulla per caso. Cioè, io non sono un TikToker che a un certo punto ha avuto 10 milioni di follower ed è diventato famoso. Dietro c'è lavoro, c'è studio, c'è abnegazione, ci sono pubblicazioni, c'è un percorso anche di sofferenza, studi che durano 20 anni, poi pubblicazioni che ti portano ad essere considerato nel tuo mondo anche all'estero, a livello internazionale. E poi quando arrivano le opportunità, come nel caso arrivato mia, che è arrivata una pandemia, certamente puoi dire la tua, ma ci vogliono basi forti, fondamenta forti. Quindi la costruzione di una carriera da professionista, che sia un medico, che sia un ingegnere, che sia un architetto, che sia un economista, non cambia. Ci vogliono forti fondamenta, perché quando poi arrivi, tra virgolette, anche agli onori della cronaca, devi avere, come dire, le spalle larghe, e le spalle larghe te le danno solo se hai avuto prima una preparazione adeguata. Quindi bisogna farsi, per usare l'espressione un po' brutta, bisogna farsi un mazzo così, e prima e poi dopo puoi permetterti anche, come dire, di stare su alcuni palcoscenici, cioè i palcoscenici importanti, sia che siano professionali, che siano mediatici, televisivi, giornalistici, quelli che vuoi, sei tanto più forte quanto più forte sono le tue basi e i tuoi studi e anche le tue fondamenta.
Concordo. Mi permette, nessuno mette in dubbio, ha messo appunto in dubbio e mette in dubbio la sua formazione, e per questo è importante che oggi appunto noi siamo qui, far comprendere a questi nostri ragazzi che bisogna studiare. Probabilmente appunto ci sarà il momento in cui ci sarà un po' più o meno di visibilità, che sia all'interno del proprio settore ospedale, che sia appunto mediatica, quello è un altro discorso, ma se non c'è una profonda base di conoscenza comunque non si va da nessuna parte. Professore, lei è famosissimo per appunto per quando si parla di antibiotico resistenza, perché secondo lei questa è la vera sfida del secolo?
La sfida del secolo, perché lo dicono i numeri, perché in pratica noi oggi il vero male del mondo non sono i tumori, il vero male del mondo non sono gli attacchi cardiaci, il vero male del mondo sono le infezioni da microrganismi resistenti, che già oggi portano ad avere circa 5 milioni di persone che nel mondo muoiono ogni anno per queste infezioni, e di qui ai prossimi 25 anni si calcola che avremo circa 40 milioni di persone che moriranno ogni anno per questo tipo di infezioni, e quindi portando nel 2050 le infezioni da microrganismi resistenti come prima causa di morte. Dico questo perché noi abbiamo abusato esageratamente in questi ultimi 80 anni, da quando sono arrivati gli antibiotici negli anni 40, di questi farmaci. Li abbiamo scambiati per l'aspirina, li abbiamo scambiati per un antipiretico, e quindi li abbiamo usati troppo, spesso male, non solo negli esseri umani, ma li abbiamo usati negli animali, li abbiamo usati nell'agricoltura. E oggi è arrivato un punto in cui li abbiamo usati talmente tanto che i batteri hanno imparato a conoscerli e quindi in qualche modo sono diventati più forti e sono diventati appunto resistenti, cioè in grado di resistere alla loro azione. Cioè in pratica io prendo un antibiotico e il batterio se ne fa un buff come se non funzionasse. Quindi questo è un tema che riguarda tutti, anche perché se si torna in epoca pre-antibiotica, cioè dove non c'è più la possibilità di curare determinate infezioni, si tornano a avere morti per infezioni anche banali, infezioni polmonari, infezioni della pelle, infezioni della pancia, infezioni delle ferite, infezioni della gola, dell'orecchio, quindi cioè infezioni anche molto diffuse, no? Voglio dire, quindi è arrivato il momento in cui questi messaggi devono arrivare a tutti, anche perché noi proviamo a fare di tutto come ricerca per cercare nuovi antibiotici, ma purtroppo ne abbiamo inventati veramente tanti in questi 80 anni e non c'è più grande spazio di trovarne nuovi con nuovi meccanismi d'azione che siano in grado appunto di funzionare su questi superbatteri. Quindi bisogna usarli meglio e bisogna che tutti sappiano che esiste un problema, e soprattutto bisogna che tutti sappiano che non bisogna girarsi dall'altra parte, perché il tema è questo. Quando tu dici bisogna usare tutti meglio gli antibiotici, tutti dicono sì, poi vanno a casa e al secondo giorno di febbre c'hanno magari in un cassetto dell'antibiotico, se lo prendono e se ne fottono, scusi l'espressione, e questo non è il modo, perché noi viviamo in una comunità e come tale bisogna rispettare anche quelli che magari poverini hanno bisogno di quel determinato antibiotico, e tu nel momento in cui lo prendi che non ti serve stai eliminando un batterio attraverso le feci, per esempio, che va evidentemente nell'acqua e poi in qualche modo ritorna a qualcuno che, poverino, se si prende quel batterio rischia di morire. Quindi bisogna ragionare in maniera un po' diversa da come abbiamo ragionato fino ad oggi. Abbandonare l'egoismo e l'individualismo anche nelle terapie antibiotiche e pensare di più come comunità.
E questo non solo nel campo degli antibiotici, mi permetta, professore, bisogna essere un po' più, avere una mente collettiva piuttosto che individualista, cosa che negli ultimi anni sta purtroppo evolvendosi in questa direzione. Quindi, professore, lei ritiene che anche meccanismi nuovi come l'intelligenza artificiale non ci potranno aiutare poi, tutto sommato, tantissimo?
No, io credo che l'intelligenza artificiale potrà aiutarci, ma vede, l'intelligenza artificiale è uno straordinario strumento a servizio della medicina e della scienza. Non deve essere mai il contrario. Cioè, l'intelligenza artificiale va usata da dei professionisti che hanno competenza in questo tema. Cioè, dire, ma scusa, dimmi un po' se tra questi 100 prodotti... qual è che funziona meglio su questo microorganismo sulla base di studi, ecco, in questo ti può aiutare l'intelligenza artificiale, però non dimentichiamoci che l'intelligenza artificiale è direttamente alimentata da noi, cioè siamo noi esseri umani che la alleniamo e quindi deve essere al nostro servizio. Dobbiamo evitare il rischio che sta avvenendo già oggi con ChatGPT, magari ChatGPT Salute, dove diventa uno strumento che sostituisce la medicina, che sostituisce la scienza e che si pone al posto della scienza. Quello sarebbe un rischio clamoroso da non correre.
Concordo. Professore, lei poco fa faceva cenno appunto alla sua esposizione mediatica. Come si gestisce appunto il confine tra la precisione del dato scientifico e la necessità di farsi capire a tutti, che sia appunto via social, mediante appunto una trasmissione in TV?
Questo non è facile, bisogna arrivarci e come ho detto prima, è una costruzione che va per gradini, per step, no? Come dicono gli anglosassoni. Cioè, io credo che si possa rendere semplice una cosa difficile meglio se tu la conosci perfettamente. Cioè, per poter far sì che cose difficili siano fruibili a tutti, devi veramente avere dimestichezza delle cose che tratti. Nel momento in cui tu ne hai una grande dimestichezza, una grande capacità di come dire, di possederle, anche delle conoscenze, diventa più facile poi portare tutto questo al grande pubblico. Perché il modo di comunicare del mondo scientifico è completamente diverso rispetto al modo di comunicare del mondo non scientifico. Alcune espressioni che noi usiamo abitualmente nel nostro mondo, il medichese, come lo chiamiamo noi, nel mondo non scientifico non va bene, ti porta a fallire completamente nella comunicazione. Oltretutto bisogna dire una cosa, che non sempre bravi scienziati sono anche bravi comunicatori. Questo è una cosa, io conosco dei medici, degli scienziati straordinari che non sono in grado di comunicare o che non hanno quella capacità di penetrare diciamo le persone che li ascoltano. Quindi è un lavoro anche questo, cioè la traduzione. Oggi, come dire, ChatGPT e in qualche modo l'intelligenza artificiale hanno spazzato via alcune professioni, tra cui i traduttori, no? Voglio dire, i traduttori simultanei. Ecco, bene, oggi c'è straordinario bisogno di traduttori nel termine di passare le cose da difficili a semplici, perché la gente vuole quello, vuole un'informazione sempre più di alto livello, però la vuole semplice, e questo credo che sia il compito di chi fa anche divulgatore, che poi è il compito dei professori universitari. Vede, noi professori universitari, io sono professore dell'Università di Genova, abbiamo un compito che è quello della cosiddetta terza missione, no? La terza missione è la divulgazione, quindi credo che questo sia un tema fondamentale che i giovani, soprattutto i più giovani, devono sapere che sarà una parte fondamentale del loro lavoro. Se decideranno di fare i medici, se decideranno di fare i scienziati, ecco, non devono dimenticarsi che insieme a curare le persone e insegnare c'è anche quello di divulgare.
Concordo, e poi farlo con parole semplici, come stiamo cercando oggi di fare noi, di far comprendere a questi ragazzi. Ma come dico appunto io spesso, parafrasando Feynman, la scienza non è un dogma. Come si insegna a giovani di distinguere appunto lo scetticismo sano dal complottismo sterile che abbiamo visto negli ultimi decenni?
Allora, la scienza è dubbio, perché se no non sarebbe scienza. Cioè, la scienza è dubbio, ovvero nella scienza dove si applica il metodo scientifico, io ho un'idea, ho un'ipotesi, quindi gestisco uno studio, quindi faccio materiali, metodi, quindi metto dentro, seguo un determinato tipo di metodo e poi ho dei risultati che confermeranno o non confermeranno quella che è la mia ipotesi iniziale. Questo è un metodo scientifico e quindi c'è dubbio, c'è scetticismo. Deve esserci, perché sennò evidentemente non ci sarebbero le nuove scoperte. Bene. L'opposto di tutto questo è esattamente quello che diceva lei, il negazionismo, il complottismo, questo non ha, questo parte dai risultati per arrivare ai materiali metrici, cioè fa esattamente il contrario del metodo scientifico, cioè arriva a dire: ah, ma il Covid è avvenuto perché qualcuno lo ha messo nella... Bene, ma non è che segue un filo logico, dice: ma da dove viene questo virus? Andiamo a far tracciarlo filogenotipicamente, vediamo se c'era stato isolato negli anni prima da qualche parte. No, partono dal concetto che siccome c'è stata una pandemia che ha fatto un certo numero di morti, che poi è arrivato ad avere un vaccino che per qualcuno doveva essere una, allora deve esserci all'origine un complotto. Ecco, questo è esattamente il contrario di quello che è il metodo scientifico, per cui dire che uno scienziato è complottista è un ossimoro, è come dire che l'acqua è asciutta. Cioè, quindi voglio dire, quando sentite parlare qualcuno che dice di essere uno scienziato e dice che qualche cosa è un complotto, ecco, quello vuol dire che non è uno scienziato, ma un ciarlatano.
Concordo. Professore, facciamo un, prima di lasciarci, un piccolo gioco. Supponiamo di poter lasciare un messaggio in bottiglia a questi nostri studenti che devono scegliere la loro carriera. Quale sarebbe la parola chiave che scriverebbe in questo messaggio?
Ricerca. Lo dico perché la ricerca è quello che dovrebbe animare il mondo, ma non è solo la ricerca scientifica, ma la ricerca di tante cose, la ricerca di se stessi, la ricerca del modo migliore per vivere in questo mondo, la ricerca di un'anima gemella. Ah, ecco, io dico ricerca, che poi viene da lontano, perché Socrate 2500 anni fa disse che una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Naturalmente lui non intendeva una vita senza una ricerca scientifica, una vita senza ricerca in generale non è degna di essere vissuta. Quindi io, se dovessi dire un messaggio da lasciare in una bottiglia, lascerei ricerca, perché secondo me è veramente quello che dovrebbe animare ogni essere umano. La ricerca è fondamentale. Quando non c'è la ricerca, vuol dire che manca proprio quelle fondamenta, quelle basi di cui abbiamo detto, di cui tutti noi dovremmo che tutti noi dovremmo possedere.
Professore, allora speriamo che questa bottiglia la trovino in tanti e possano fare ricerca di se stessa, della loro vita, confrontandosi magari anche con tanta altra gente che ha voglia di fare ricerca. Professore, io la ringrazio veramente di cuore per il tempo che ci ha dedicato, che mi ha dedicato, e spero che arrivi diretto non solo al cuore, ma anche alle menti dei nostri studenti e delle nostre studentesse, ciò che abbiamo detto in questi 20 minuti. Quindi grazie veramente di cuore.
Grazie a lei.
A presto, ad maiora.